Emergenza coronavirus. L'allarme è stato lanciato da giorni, adesso è uscito, è fresco proprio di stampa il DPCM di Palazzo Chigi. La situazione dal punto di vista dell'ordine pubblico è in graduale degrado. Vediamo quello che succede nelle strade, a Napoli, a Roma, aumentano i casi di violenza nei pronto soccorso, negli ospedali. Questo è un argomento che abbiamo già trattato in passato con uno degli ospiti di oggi, il dottor Natale De Falco, che è già medico fino a pochi mesi fa presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli ed esponente del sindacato di categoria CIMO, che intanto salutiamo. Buongiorno De Falco.
Buongiorno.
De Falco in linea da Napoli, invece da Roma abbiamo in linea il professor Roberto De Vita, che è anche un avvocato penalista. Buongiorno De Vita.
Buongiorno, buongiorno dottor Scagnetti, buongiorno dottor De Falco.
Il professor De Vita si è occupato e si occupa, è un analista anche peraltro, e si occupa anche delle tematiche relative al diritto, alla giustizia e alla sanità, e adesso ci arriveremo, vedremo il perché. Intanto diciamo due dati che poi commenteremo assieme. Le terapie intensive presto saranno sature con questi ritmi di contagio, anche se poi numeri certi in realtà non ne abbiamo, no? Perché voglio dire, abbiamo dei dati aggregati, ma non sappiamo con precisione, spesso addirittura non vengono forniti dei dati precisi sul statistici sul fenomeno. E comunque in ogni caso c'è una carenza di anestesisti, la curva dei decessi ci segnala un prossimo incremento diciamo appunto dei casi di infezione, questo mentre si allungano i tempi tra ricoveri di covidizzati e purtroppo la morte dei degenti. In tutto questo dramma se ne ripropone uno in particolare, quello della scelta da parte dei medici di pronto soccorso se ricoverare o meno, se ricoverare in terapia intensiva o meno una persona che gli arriva con le ambulanze. Ne parliamo di questo perché recentemente il professor avvocato Roberto De Vita ha scritto delle cose a riguardo, lui è un giurista e si è occupato appunto di questo aspetto dei medici in trincea, no? La solitudine del medico e la responsabilità penale nel quadro emergenziale della pandemia qua in Italia. Allora, cominciamo con la fanteria sul campo. Dottor De Falco, la situazione, diciamo, i dati che ho dato rispecchiano la situazione? Fotografano la situazione?
Siamo quasi ai limiti, per questo occorre rallentare l'epidemia, perché il problema più grosso per questo virus che non conoscevamo bene, eccetera, ma alcune cose sono sicure: i pazienti vanno trattati dall'inizio, se non li trattiamo dall'inizio i risultati possono essere disastrosi, quindi serve intercettare subito tutti i pazienti positivi e sintomatici e iniziare una terapia domiciliare con i medici curanti, guardia medica eccetera, oppure ospedalizzare. Abbiamo perso tempo, come sindacato abbiamo sempre denunciato le carenze croniche, storiche, inutili che ce le stiamo a dire, è stata sbagliata completamente la progettazione del fabbisogno di medici e specialisti e vediamo i risultati, gli anestesisti non si trovano. I medici di emergenza di pronto soccorso non esistono praticamente perché la scuola di specializzazione è stata fatta solo nel 2008-2009, i primi sono usciti da qualche anno e grande pensata, hanno pensato di fare solo 50 medici l'anno in tutto il territorio nazionale, non so se mi spiego. Quindi ci vorranno decenni per avere medici di prima linea, che in questo momento sono quelli che servono, che il virus va intercettato nelle prime fasi e va trattato nei reparti di ospedale e subintensiva. Quando il paziente arriva in rianimazione, e purtroppo c'è poco da fare, perché abbiamo imparato dalla pregressa pandemia, dai mesi di marzo eccetera, che il problema è soprattutto una tromboembolia, una coagulazione intravasare. Lì il danno c'è, quindi andando a dare l'ossigeno ad alte dosi non facciamo nulla, il paziente non migliora, perché purtroppo il danno è fatto. Quindi Quindi la terapia va iniziata, ripeto, prima.
Oh, dottor De Falco, diciamo così, tornando all'argomento, all'ordine del giorno, cioè in questa trasmissione, a lei è mai capitato al pronto soccorso nei mesi iniziali, perché lei credo abbia vissuto soltanto la fase iniziale di questa recrudescenza da Covid, quindi diciamo all'inizio dell'anno, i mesi fine inverno, a cavallo tra inverno e primavera, le è mai capitata il dramma della scelta, cioè se ricoverare un anziano, un giovane, un malato di cirrosi epatica al posto di un altro, perché essendoci diciamo carenza di strutture in rianimazione bisognava appunto decidere su chi avesse, come dire, maggior diritto, forse sbagliato, poi ci aiuterà il professor De Vita a definire i termini giusti.
Non vorrei passare al cosiddetto triage di guerra.
Sì.
Che ancora oggi noi facciamo il triage a seconda dei bisogni del paziente, del singolo paziente. Se è un codice giallo, codice rosso, codice verde, passa prima il codice rosso. Nel momento in cui ci troveremo purtroppo se la situazione continua in questo modo, siamo vicini a passare a un triage cosiddetto di guerra. Deve passare avanti chi ha più possibilità di farcela. Questo chiaramente significa che il paziente, anche gravissimo, che però ha poche possibilità di essere salvato, dovrebbe essere lasciato dietro. E questo apre un problema medico-legale immenso, che penso che l'avvocato ci possa dare molte più informazioni.
Ecco.
Per adesso, ripeto, non ci siamo, non è ancora successo. Ho notizie, ma sono notizie, prendiamole per di colleghi della Lombardia, che si sono trovati a fare questa scelta. Infatti, durante la fase più acuta, in ospedale si portavano solo i pazienti che desaturavano sotto i 90. Desaturazione sotto i 90 significa che c'è un danno polmonare notevole. Quei pazienti venivano portati troppo tardi in ospedale. Però chiaramente si doveva dare la precedenza, quindi la scelta lì è stata fatta. Non conosco i dati, non conosco bene, però per le chat tra di noi medici, eccetera, la scelta è stata fatta. La centrale operativa non faceva portare i pazienti che desaturavano 91, 92, 93, si aspettava che scendessero sotto i 90. Scende sotto i 90 è pericoloso, perché il danno è fatto. Lì abbiamo anche fatto, e lì si pensava che fosse prevalentemente una polmonite e non problemi di coagulazione intravascolare, perché purtroppo non sono state fatte le autopsie inizialmente. Quello è stato un gravissimo errore.
I cadaveri si cremavano subito.
E infatti dalle prime autopsie, io ho le foto che hanno fatto le prime autopsie, si è capito subito qual era il problema, che questi pazienti desaturavano e anche con ossigeno ad alte dosi non miglioravano.
Oh,
e quindi là è stata già fatta una scelta del genere, però ripeto, non conosco i fatti specifici.
Professor De Vita, ha sentito, no?
Sì, ho ascoltato con attenzione e ringrazio, perché è un ulteriore contributo, tra l'altro non solo limitato agli aspetti di natura epidemiologica o clinica, ma proiettato alle, come ha detto giustamente lei, alle dimensioni di frontiera, di prima linea, la definita la fanteria sul territorio. E per comprendere bene quel che sta accadendo non dobbiamo, come dire, vivere le preoccupazioni o le rassicurazioni dei numeri astratti, ma dobbiamo calarci nella concretezza dell'esperienza degli ospedali sul territorio nazionale.
Dunque, professore, ma già prego, l'ho interrotta?
No, io volevo aggiungere, infatti in questo momento noi dobbiamo fare una scelta. Ed è importantissima farla questa scelta. Non abbiamo i posti letti a sufficiente per che si ammali tutta la nazione, quindi dobbiamo scegliere: o chiudiamo tutto o chiudiamo la popolazione maggiormente a rischio, che c'è anche da dire che il 98% delle persone, anche se presenta sintomi lievi, comunque non avrà problemi grandi. Resta il 2% della popolazione, però il 2% di tutta la popolazione italiana e tantissime persone e non possono essere curate tutte contemporaneamente. Noi dobbiamo avere il tempo di curare le persone. Quindi o aumentiamo, raddoppiamo i reparti di terapia intensiva sul territorio nazionale, oppure dobbiamo rallentare l'epidemia, o dobbiamo lasciare correre la cosa, però avremo molti morti.
Oh, professor De Vita, sulla base di tutto questo, noi, insomma, è facile la conclusione, si creeranno comunque in ogni caso, gioco forza che si creino dei casi giudiziari, perché da una parte c'è il dramma individuale del medico lasciato in qualche modo solo dell'equipe medica del pronto soccorso che è sola e deve scegliere sulla vita o la morte di una persona, cinicamente, razionalmente, non lo so. Dall'altra però c'è la possibilità di ricorsi, insomma, ci spieghi un po', si è già verificata qualche caso del genere, cioè qualcuno che abbia denunziato i medici perché il proprio parente, il proprio caro non era stato ricoverato in terapia intensiva a seguito di una scelta del genere, obbligata ovviamente.
Penso sia importante, poi risponderò in modo puntuale alla domanda e la risposta è sì, ma prima di rispondere in modo dettagliato a questa domanda ritengo necessario fare una premessa. Era il 16 aprile di quest'anno quando unitamente ai miei colleghi e ricercatori, l'avvocato Laudise e il dottor Della Bruna, abbiamo fatto una ricerca molto puntuale, molto complessa, tecnica, dal titolo La solitudine del medico tra etica e responsabilità giuridica, che prendeva in considerazione, proprio durante la prima ondata, la prima fase, quella che era la condizione in cui si trovavano ad operare i medici, non solamente quelli di pronto soccorso, perché molto spesso poi riguarda anche la condizione nei diversi reparti, perché questa è una malattia dai percorsi ingravescenti e imprevedibili. E ovviamente già si stavano rappresentando, in funzione del tema delle risorse scarse, una serie di tensioni sul sistema sanitario che non trovavano una giusta collocazione di indirizzo normativo e di linee guida. E difatti ad aprile si aveva come principale riferimento le raccomandazioni della SIARTE, ovvero della Società Italiana di Rianimazione e Terapia Intensiva, che non sono linee guida consolidate e che per la prima volta si confrontavano con un tema di eccezionalità straordinaria che il dottor De Falco ha giustamente ed evocativamente indicato come triage di guerra, perché ci sono due connotazioni caratteristiche di questa situazione di tensione sul sistema sanitario mai esplorate precedentemente e devo anche aggiungere nemmeno in tempo di guerra. La questione è in un certo senso semplice, la prima riguarda, ed è il tema delle risorse scarse, la prima riguarda il fatto che non ci troviamo di fronte ad una emergenza che si colloca in un dato e specifico momento nel tempo e che consente una prevedibilità di breve periodo, brevissimo periodo circa il suo andamento. Quindi c'è una condizione di emergenza continuativa, diacronica, cammina nel tempo, peggiorando tra l'altro progressivamente nel tempo. Dall'altro lato ci si trova di fronte ad una riduzione di disponibilità di risorse che non possono trovare soluzione sul territorio, perché tutto il territorio è coinvolto, aggiungo, non solo il territorio italiano, il territorio europeo, il mondo nel suo insieme. Ricorderemo tutti durante i periodi di marzo-aprile anche i trasferimenti all'estero di pazienti o comunque i trasferimenti all'interno del territorio nazionale. Sì. Oggi questa situazione si va aggravando, quindi quando ci si trova di fronte ad una situazione di questa eccezionalità, le risorse scarse che già preesistevano e che sono il frutto della distruzione progressiva del sistema sanitario italiano, non sono io adesso a doverlo narrare e percorrere, non voglio fare né ragionamenti di critica sistemica, ma già la debolezza strutturale del sistema, soprattutto delle emergenze, prescindiamo dalla medicina d'elezione, era piuttosto evidente, in particolar modo nelle regioni del sud, un evento pandemico di questa natura mette sotto stress sistema sanitario amplifica le complessità e le criticità e nel caso italiano ovviamente e soprattutto nel centro-sud precedentemente graziate rischia di proiettarci verso una strage. Dall'altro lato il tema della responsabilità, noi lo abbiamo ripreso con un nuovo articolo, questa volta di carattere divulgativo, non dal tratto puramente scientifico e accademico, che prende un titolo come dire, che si collega al precedente, se prima ad aprile era la solitudine del medico, oggi è il medico abbandonato, il contagio delle responsabilità. Perché la questione di fondo, come diceva giustamente il dottor De Falco, è quotidianamente e sempre il medico si trova a poter dover fare delle scelte. In tutte le facoltà di medicina e anche di giurisprudenza si ragiona su come si debba comportare il medico quando si trova di fronte a due esigenze da emergenza e si trova a disporre di una sola risorsa disponibile. Questo è assolutamente normale, ci sono una serie di criteri che vengono utilizzati, ma quelli sono i criteri che consentono di gestire anche attraverso appunto il triage l'allocazione secondo un criterio di tempo e quindi di conseguenza prima l'urgenza indifferibile, poi si ragiona sulle differibilità, in caso di indisponibilità si ragiona sul territorio e via discorrendo. Oggi tutto questo non è possibile. Quindi il medico che fa la scelta si trova ad operare non la
no,
scelta...
No, mi scusi, volevo chiedere questa cosa. Noi purtroppo la nostra azione in questo momento deve essere portata così come l'ha descritta. Non siamo passati alla fase ulteriore di scegliere il meno grave che ha più possibilità di salvezza. Questo dovrebbe esserci una norma, qualcosa a livello legislativo che ci autorizza a fare questa scelta.
Dottor De Falco, è per questo che stavo proseguendo. Io ascolto. No, la ringrazio, è una costruzione, bisogna porre delle premesse per poter poi giungere a conclusioni. Quindi ho ascoltato con attenzione quel che ha detto, ma per evitare di creare una situazione così scivolosa, di essere potenzialmente fraintendibile, non per lei, non per il dottor Scagnetti, siamo tutti tecnici, ma per chi ascolta, è bene seguire una premessa maggiore ed una minore. Attualmente i medici, e come è sempre stato, hanno gli strumenti di scelta nella condizione emergenziale ordinaria, che sono quelli che seguono le regole del triage. Ho spiegato prima per quale ragione, e non è un tema di carattere medico, è un tema di carattere medico, legale, sanitario e ahimè costituzionale, purtroppo, quello di andare ad individuare degli ulteriori criteri che possano consentire in situazioni molto complesse delle scelte non eccezionali ma ordinarie sul numero di pazienti che si presentano e hanno delle necessità di cura che non consentono di poter rispondere nello stesso tempo ai bisogni di tutti. Il medico si ritrova di conseguenza ad operare una scelta in solitudine, ma la solitudine di una scelta individuale deve essere la scelta etica del momento guidata da regole chiare. In questo momento le regole non esistono. Ma questa è l'opinione che ha espresso anche il 28 maggio del 2020 il Comitato Nazionale di Bioetica, che ha evidenziato come allo stato attuale non vi siano delle linee guida consolidate che consentano al medico di assumere anche buone pratiche clinico-assistenziali riconosciute dalla comunità scientifica che consentano di gestire il numero elevatissimo di casi eccezionali di scelta che deve essere effettuata dal medico. Il risultato di tutto questo è che nel momento in cui non c'è un indirizzo chiaro che il medico debba seguire, il risultato è che il medico si troverà di fronte inevitabilmente a delle scelte che avranno delle conseguenze giuridiche. Mettiamoci nell'ottica del familiare, anche della persona molto anziana, si discute del limitare i ricoveri delle persone molto anziane, come ad esempio avrebbe immaginato, è stato riportato la Svizzera, ma ovviamente questo incontra nel nostro ordinamento dei limiti di carattere costituzionale, ben venga. Ma a prescindere da questo, la scelta su chi curare in una fase di questo genere deve essere dal punto di vista medico del medico, ma dal punto di vista strutturale e delle risorse, deve essere normativa. Ora, in questo momento il medico non ha il punto di riferimento da seguire. E poiché sappiamo che i numeri andranno ad aumentare, non a diminuire, evidentemente ci dobbiamo tutti assumere la responsabilità di un'occasione mancata dalla precedente esperienza. Qualcuno ha detto, poi mi fermo in questa parte di ragionamento, qualcuno ha detto che ci troviamo in una situazione di emergenza. No, la situazione di emergenza era quella di marzo. Questa qui è una condizione di impreparazione, ma non di impreparazione solo rispetto alla pandemia è rimontata, ma di strumenti per gestire le situazioni estreme. Noi sapevamo che si poteva verificare questa situazione, non abbiamo attrezzato, a prescindere dalle risorse strumentali, anche in termini di riferimenti, di linee guida, i medici. Il risultato di questo è quel che si faceva già a marzo-aprile, una serie di procedimenti penali nei confronti dei medici che hanno operato la scelta, che però non è una scelta riferita alla loro perizia e prudenza medica, ma deriva dalle condizioni strutturali in cui operano.
Dottor De Falco, io le chiederei una replica davvero telegrafica, perché poi dovremo andare in chiusura e vorrei farvi un'altra domanda e ricevere una risposta telegrafica anch'essa da entrambi. Prego.
Dobbiamo constatare da un punto di vista sindacale che sono 20 anni che diciamo questo potenziale territorio e i nostri pronto soccorso erano a collasso prima della pandemia, attualmente sono quasi al collasso per la pandemia. Per fortuna le persone purtroppo hanno rinunciato a curarsi, quindi questo poi sarà un altro problema da affrontare, tutte le altre patologie che non vengono trattate. Insomma, in questo momento ci troviamo a un bivio, purtroppo la scelta non la può fare il medico. Il medico agisce secondo coscienza e metterà in campo tutte le sue risorse che può mettere, però se la situazione come prevedibile aumenterà, oltre a constatare che abbiamo perso 6 mesi di tempo, dobbiamo fare una scelta, e questa scelta spetta al legislatore.
La sentiamo male, purtroppo, al legislatore.
Dico, sì. Purtroppo la linea. Dico, non può essere sicuramente il medico in prima linea a dover fare questa scelta.
Sì.
Certamente agiremo secondo coscienza.
Dunque, allora,
ci atterremo scrupolosamente al codice di deontologia medica, che è quello che in questo momento forse è la nostra linea guida.
Io a questo punto devo andare in chiusura, però vi pongo una domanda, credetemi, vorrei che non fosse interpretata come suggestiva, però non posso esimermi dal farvela. Prima il dottor De Falco ha parlato appunto di una massa di informazioni ricavata da appunto fonti ufficiali e dalle chat tra i medici, quindi in via informale. Allora, si lamenta questo aspetto, voi diciamo il problema lo osservate da un punto privilegiato, diciamo così, però c'è carenza di informazioni, voglio arrivare al punto di affermare che certe informazioni vengono tenute segrete, segreto di Stato sul dramma della pandemia, però effettivamente a quanto pare l'accesso alle informazioni sui casi, sulle patologie, le autopsie, tutto il resto, no? Non è così, voglio dire, facile. Prima, non so, chi vuole cominciare?
Sì, sì.
Prego. Prego, prego, De Vita, prego.
De Vita, ok.
Sì, grazie. Il tema delle informazioni è un tema sempre rilevante e presente. È improbabile che vengano nascoste informazioni, è più probabile che ci sia una grande confusione informativa, ci sia una perdita di progressiva di autorevolezza per quanto attiene alle fonti anche pubbliche che danno informazioni, anche perché ancora parte del paese si divide tra allarmisti e invece negazionisti o minimizzatori. La questione si pone invece nei termini che ha detto il dottor De Falco. La questione è chiara, noi sappiamo che all'interno degli ospedali già è presente una situazione di guerra, fuori dagli ospedali invece si continua come se in parte nulla fosse. Poi sufficiente, ma sicuramente molto forte, nella direzione di prendere atto del fatto che se non vi è un lockdown, se non c'è un'inversione nella tendenza della crescita delle ospedalizzazioni, il sistema collassa e insieme a questo collasso ne deriverà la morte di un numero enorme di persone, maggiore sicuramente di quello della prima ondata, perché qui bisogna considerare che la sanità nel mezzogiorno non è nelle stesse condizioni della sanità del nord e quindi noi rischiamo non semplicemente di avere la difficoltà a gestire, ma l'impossibilità di apprestare cure. Quindi il lockdown oggi è una misura necessaria a fronte di tutto quel che si è perso, come ha detto il dottor De Falco, come occasione negli ultimi sei mesi.
De Falco, 30 secondi.
Sì, è una descrizione chiara della situazione che ha fatto l'avvocato, mi sento di sottoscriverla pieno. E niente, bisogna scegliere in questo momento se non vogliamo veramente una strage veramente di proporzioni grandi, dobbiamo agire e fare qualcosa, fare le scelte, bisogna scegliere, non è più il momento di pensare al banco con le rotelle, tipo, scusatemi il termine, quella cretinata di quest'estate, o altre cose, ci siamo concentrati su delle sciocchezze, lasciando perdere il grosso dell'organizzazione. Questi 2000 che verranno assunti a breve per dare una mano, potevano essere assunti a maggio per fare il tracciamento e utilizzarli. Bisogna anche inventarsi un po' nuove figure che possono dare una mano a supporto. Visto che non abbiamo infermieri, non abbiamo medici, creiamo delle, ad esempio, tutti i medici si lamentano, noi abbiamo un carico burocratico enorme, con la Covid dobbiamo compilare per ogni paziente decine di moduli. E questo lo deve fare il medico, deve firmare il medico. Questo potrebbe essere un modo per liberare tempo al medico da dargli per fare altre cose. E poi bisogna decidere, non è più tempo di aspettare, la situazione è grave, molto grave. Ripeto, purtroppo dobbiamo curare i pazienti all'inizio della malattia, nei primi 4-5 giorni bisogna vedere il paziente e iniziare il trattamento. Se solo per fare il tampone e avere la risposta ci mettiamo 10 giorni, abbiamo perso tempo e abbiamo forse perso anche il paziente. Questo è un aspetto non secondario, ma secondo me primario. Il paziente non deve arrivare in pronto soccorso e non deve arrivare in rianimazione, e allora forse abbiamo vinto una mezza battaglia. La guerra poi sarà lunga, saranno mesi che dovremo confrontarci con questo virus.
Allora, non so se ho ancora tempo, dottor Scagnetti, se posso, voglio aggiungere, perché abbiamo fatto buona parte delle nostre riflessioni su il Covid e sulle persone che necessitano di assistenza per il Covid, ma qua c'è un dramma e una tragedia meno visibile ma altrettanto grave, che sono tutte quante le persone che sono colpite da patologie acute e croniche, sì, e che improvvisamente vedono calare drasticamente il personale e i mezzi di cura fino ad allora disponibili e per loro essenziali. Sì. E questo è un altro tema fondamentale che non si può trascurare. Se possiamo ragionare in fasce di rischio di età per patologie correlate rispetto al Covid, sicuramente una persona che ha un incidente automobilistico, giovane, un motorino e va al pronto soccorso a causa del collasso generalizzato delle terapie intensive dovute al Covid, non si troverà nella stessa condizione di assistenza che avrebbe potuto ricevere in situazioni diverse. Ecco perché dobbiamo essere in grado di guardare l'insieme di tenuta del sistema sanitario, che non è proiettato esclusivamente alla cura del Covid.
Certo. Bene,
manca una visione, una strategia di insieme nazionale, ci vuole una direzione forte nazionale che dia le linee guida e che prenda le decisioni.
Bene, con quest'ultima considerazione del dottor Natale De Falco, che noi ringraziamo, che è in collegamento da Napoli. De Falco è stato medico fino a pochi mesi fa presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco, appunto della città, ed è un esponente del sindacato di categoria dei medici, il CIMO, e anche ringraziamo anche il professore, avvocato penalista Roberto De Vita, che salutiamo, che credo sia in collegamento da Roma. Insomma, abbiamo cercato in questa misura scarsa di affrontare questo argomento molto 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 specifico, poi alla fine ci ha trascinato, ma era naturale, questo ce l'aspettavamo, una breve analisi sintetica ma efficace del problema appunto di questa Covid. Noi non abbiamo parlato del Comitato di Pietra, che è il MES, ma in realtà sia la radio che il sito Insider Trend ne ha trattato in passato, ci torneremo ovviamente, perché poi alla fine senza soldi non si canta messa. Ringraziando entrambi gli ospiti, io saluto gli ascoltatori sia del sito insidertrend.it che di Radio Omega. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.